Ciao, sono Luca Argentero, un carissimo saluto agli amici di Fred Radio.
Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Pantani sono senza un soccino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Lunedì 18 maggio, buongiorno, inizia il nostro appuntamento, il primo appuntamento della settimana. Io sono Federico da Londra e da Roma ci sono le nostre consuete, validissime, simpaticissime, bentornatissime, Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ma buongiorno.
Come andiamo? Avete passato un bel weekend?
Beh sì, sai, dopo una settimana di duro lavoro, insomma, corri di qua, corri di là, prendi la metro, prendi l'autobus, finalmente due giorni di riposo totale.
Ma siete usciti? Avete fatto delle passeggiate?
Io una. La prima dopo oltre 60 giorni. È stato, ma non so neanche come dire, mi sentivo ubriaca. Sono arrivata ai fori, ho fatto una lunga passeggiata e ho detto, ma è questa l'aria vera?
Però chissà che bello.
Si è perso un po' l'abitudine. Cioè io ero distrutta, cioè sabato ho fatto un pomeriggio gelato e giro lungo, si è fatto relativamente tardi, ero stanchissima.
Perché non siamo allenati più, non camminiamo abbastanza, bisognerebbe averne.
Ma non è solo quello, che almeno nel mio caso, io ossequiosa, mi sono tenuta la mascherina.
Brava.
E voi lo sapete, certo, che camminare con la mascherina non fa bene, perché vai subito in iperventilazione, per cui dopo 500 metri stavo già boccheggiando.
L'hai tenuta rigorosamente tutto il tragitto o te la sei tolta a un certo punto? Perché se non hai nessuno vicino...
No. Esatto, è quello che ho fatto, perché quando ho capito che non respiravo bene, quando non c'era nessuno me la abbassavo un po'.
No, infatti quest'estate, a parte che in Italia mi dicono che fa già caldo, vero? Però
moltissimo.
Sì, quest'estate con la mascherina sarà ma non sarà tanto comodo.
Ma voi che mascherine avete? Io ne ho una serie tutta.
Vuoi veramente iniziare?
Io ne ho di varie tipologie, ma rigorosamente tinta unita. Ne ho due che avevo comprato in Vietnam parecchi anni fa, che insomma sono per l'inquinamento, per cui non c'entrano niente, ma io le uso anche in questa occasione. Sono scozzesi, con delle fantasie diverse, diciamo. Vero, molto molto, infatti. Invece voi?
Anche io ne ho una nera, una blu con dei pallini un po' sul fucsia, ne ho un'altra con delle oche.
Ma quindi la prendi casuale la scelta, oppure deve essere in pandan con l'abbigliamento del giorno?
Ma infatti sto pensando di farmene una da sera, adesso non so, nera con gli strass, che dici?
Ma infatti secondo me è un'idea di business quella lì, c'è qualcuno che si è buttato. Va bene, dai.
Certo che sì.
Cominciamo il nostro appuntamento di oggi, 18 maggio. La prima cosa che mi viene in mente è che la settimana scorsa avevamo intervistato Gianluca Guzzo, che ci aveva anticipato che Mio Cinema, questo progetto per vedere i film online, ma con un ritorno anche a favore degli esercenti e con questa connessione con il proprio cinema di fiducia, parte oggi, per cui magari più tardi ne parliamo. Direi però, come sempre, perché ormai si fa quello, si inizia ricordando chi è nato oggi in passato, e c'è un grandissimo regista, ho dato un pugno al microfono, scusate, c'è un grandissimo regista che abbiamo nominato tantissime volte perché insomma era uno dei protagonisti dell'età d'oro di Hollywood, che era nato proprio il 18 maggio del 1897, ovvero Frank Capra. Angela, sì, qui ti voglio.
Frank Capra, nato Francesco Rosario Capra, ma universalmente noto come Frank Capra, è vero, era nato a Bisacchino, vicino Palermo, poi naturalizzato americano, ovviamente.
Sì, era emigrato quando aveva 6 anni, padre era uno che vendeva verdura, come si chiamano quelli che vendono verdura? Un fruttivendolo, e a un certo punto ha deciso di emigrare e si sono trasferiti a Los Angeles.
Di tentare la sorte, l'ha tentata, insomma, soprattutto. soprattutto il figlio, diventando uno dei più importanti registi della Hollywood, sicuramente tra gli anni 30 e 40, ma non solo. È il regista che ha dato voce più di tutti al sogno americano, insomma, chi non ricorda i suoi tantissimi film, da Cadde una notte a È arrivata la felicità, La vita è meravigliosa, insomma, non c'è Natale senza
certo,
vedere
sono quelli
è meravigliosa,
che vediamo
non
sempre
so
durante le vacanze di Natale, è vero. Comunque leggevo che Frank Capra aveva fatto a un certo punto, in una fase della sua vita, è stato, diciamo, il regista della gran parte dei film di Barbara Stanwyck, e con lei ha partecipato alla prima mostra del cinema di Venezia nel 1932 con un film che si chiamava Proibito.
Un nome che è tutto un titolo,
infatti.
Cioè che è un programma, volevo dire.
Noi non c'eravamo ancora a Venezia allora, non so Angela, ma non credo neanche
no
lei.
Io te l'ho detto,
sei arrivata l'anno dopo.
Io sono arrivata l'anno dopo, ecco, infatti nel 33 comunque sempre Capra aveva portato a Venezia l'amaro tè del generale Yen, me lo ricordo perfettamente.
Vero. Guarda, hai fatto il red carpet. Vabbè, oltre che il compleanno di Red Capra, di Fred Capra è il compleanno di una grandissima attrice italiana, sarebbe stata, che purtroppo non è più con noi, che si chiama Anna. No, ho sbagliato. Perché
Anna
non
Amato è la sorella.
È la sorella, infatti. Quindi, scusa.
Che però è attrice anche lei, cantante. Insomma, ha avuto un momento di gloria negli anni 70. Poi dopo è un po' scomparsa. Non so che cosa abbia fatto.
Mentre non è scomparsa, no. Tina Fey.
No, io sono. Ecco, dopo Lina Dunham o prima di Lina Dunham c'è sempre Tina Fey, che è veramente un'icona della scrittura e la comicità americana. Forse non tutti sanno chi ha scritto un film iconico nonché veramente divertente e che è rimasto ormai proprio citazionista, che è Mean Girls. Lei faceva una piccola parte e in più si è inventato quei grandi personaggi come Regina George, c'è addirittura un giorno che viene celebrato ogni anno su Mean Girls, e ha scritto un libro meraviglioso che vi consiglio, altro che Not That Kind of Girl di Lina Dunham, che è Bossy Pants, ed è un po' la sua autobiografia di come è cresciuta, un po' disadattata, e il suo percorso appunto nella commedia, nel dramma, nel teatro. E ha scritto anche un'altra serie veramente riuscitissima, che è 30 Rock, e in ultimo, se di ultimo si può parlare, quando fa coppia con un'altra super comica, Amy Poehler, ecco, non c'è,
che vediamo vediamo sempre negli awards, no? Nelle serate di cerimonia di consegna dei premi americani, che siano gli Oscar o i Golden Globe, e loro due insieme
Saturday Night Live sono perfetti, io direi. Dopo Ellen, vorrei vedere tutto condotto da Tina e Amy, dissacranti continuamente.
Ellen in questo periodo, non so se avete avuto modo di vedere queste puntate che sta facendo da casa sua, che non so se le fanno vedere in Italia. Insomma, un po' sottotono. Poi questi show di Ellen, dove lei regala di tutto al pubblico, mi dà un po' fastidio, no? Sembra che la felicità sia legata allo mega schermo che ti regalano perché partecipi allo show. Ecco, mi ha un po' deluso ultimamente. Mentre le Tina Fey e Amy Poehler sono meravigliose. Va bene, prima canzone della giornata, ritorniamo fra poco e parliamo di Festival del Cinema, di mercati, di quello che succede in questo mondo, dove peraltro, insomma, ci fa sperare bene il fatto che stiano per riaprire i cinema, no? Si sa che il 15 giugno riapriranno i cinema, questo ci fa, non so voi, ma insomma a me mi fa sperare che quindi possano riaprire presto anche dei festival, che così come magari non come pensavamo, come li vivevamo prima, però nella maniera più vicina a quello che vorremmo. Musica. Non sappiamo ancora quando ci sarà il Festival di Roma, la festa di Roma, non abbiamo notizie ufficiali, però le notizie ufficiali ci sono per quanto riguarda il mercato del cinema romano-italiano, il Mia Market, perché dal 14 al 18 ottobre, si sa, è stato confermato ufficialmente, si terrà appunto la prossima edizione del Mia. E non so se le mie compagne romane appunto hanno qualcosa da aggiungere.
Beh, io aggiungerei che proprio il Mia Market oggi alle ore 16 in diretta ha organizzato un incontro tra distributori di Europa. Sono 5-6 grossi distributori che cercheranno di spiegarci come si evolverà il cinema di qualità, se lo vedremo ancora completamente nelle sale oppure se ci sarà una parte di prodotti che andranno sulle piattaforme. Insomma, si parlerà di strategie, credo. Bene, che sarà possa essere
interessante.
Un intervento sì, molto molto interessante
questo pomeriggio.
E per l'Italia, sì, per l'Italia ci sono Antonio Medici di BIM Distribuzione e Andrea Occhipinti di Lucky Red.
Okay, poi vedo che ci sono appunto Luisa Dance di Artificial Eye, Carson Artificial Eye, poi c'è Fatima Toujomer, non so mai bene come si dice, che rappresenta Europa Cinema, questa rete di cinema europea, di art house, cinema art house europei, e poi Christine Eloy, che è la presidentessa di Europa Distribution, che è l'associazione che raggruppa moltissimi distributori europei. Quindi insomma interessante. Devo dire che anche la settimana scorsa il Mia aveva organizzato un evento condotto da Vivarelli, sempre online ovviamente, sul così il futuro del cinema, per cui insomma sono molto attivi da questo punto di vista anche in questo periodo. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa?
Volevo aggiungere che è sempre Screen International che è partner di questa iniziativa, infatti, perché infatti sì, esatto, la moderatrice è Wendy Mitchell.
Vedo Wendy Mitchell, infatti. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa anche tu?
No, stavo per dire appunto di Wendy Mitchell, che era anche una brava moderatrice, che non guasta.
No, infatti aiuta molto avere una...
Spesso abbiamo visto cose moderate da lei.
Poi secondo me quando sono fatte online queste cose è ancora più complicato. Va bene.
Se non sei dinamico.
Infatti. Un'altra canzone e torniamo fra poco nel nostro Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio. Una delle notizie di questi giorni è quella che riguarda il matrimonio di un attore che amiamo molto, che è il protagonista assoluto di una serie americana che credo sia uno dei più grandi successi, vero Chiara?
Sì, The Big Bang Theory.
Esatto. Si è sposato Jim Parsons, che abbiamo anche visto di recente in una serie da noi pluricitata, che è Hollywood, no? Fa la parte del cattivissimo agente
delle star
che poi in qualche modo si redime, no? Diventa buono.
E diventano tutti buoni, perché è un sogno, nei sogni si diventa tutti buoni.
Mm-mm. Che è una buona notizia per Jim Parsons, no? Perché di solito quando si recita in una serie che passa la storia della TV,
diventi typecasted,
typecasted. Cioè, sono pochi ancora quelli che possono dire di essere riusciti ad uscire da quello. Un altro, cioè, uscire da quello grazie a Ryan Murphy non è male.
Però insomma resterà poi per sempre Sheldon, un po' per noi, no?
Sheldon,
un po'
certo.
Come Jennifer Aniston resterà sempre Rachel, anche se voglio dire, anche Jennifer Aniston poi fra tutti quelli del gruppo di Friend, per esempio,
è quella che è riuscita un po' meglio,
infatti gli altri non che abbiano bisogno, perché insomma sono stati trattati bene, quella cosa lì del milione di dollari a puntata non mi va giù, guarda.
Tu ce l'hai ancora là,
Che poi voglio dire, la Aniston è andata avanti bene, perché anche per The Morning Show, no? Lo show di Apple con lei e Reese Witherspoon, anche lì sia lei che Reese Witherspoon prendono un milione di dollari a puntata, per cui sì.
Vabbè, dai, non dobbiamo fare collette,
no.
Siamo a posto, questo almeno ce lo evitiamo.
Ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco sempre insieme ad Angela Prudenzi e a Chiara Nicoletti nel nostro Morning Show. A proposito di Morning Show, Won't you stay away? Ed eccoci sempre nel nostro morning show del lunedì mattina, e vorrei che Angela ci ricordasse che cosa fa David Lynch ogni mattina, a proposito. Beh, allora, un po' come noi, anche noi siamo qui ogni mattina, anche lui fa qualcosa ogni mattina.
Esattamente, da qualche giorno, una settimana circa, sul suo canale YouTube, che è David Lynch Theater, ha preso l'abitudine di raccontare che tempo che fa, quindi in pochi secondi, 30 secondi, lui arriva e dice: il cielo è bellissimo, splende il sole, non si vedono nuvole all'orizzonte, buona giornata. Che è fantastico, secondo me. Per il momento è seguito da circa 30.000 appassionati, ma dobbiamo incrementarli questi appassionati, perché insomma David Lynch secondo me non se ne è accorto nessuno, per questo che sono solamente 30.000, perché lo sappiamo, nel mondo gli amanti di David Lynch sono tantissimi, e tanti, proprio tanti, ai quali basta vederlo, insomma.
Proprio
quindi, il buongiorno di Lynch ci sta.
È proprio un regista di culto.
Il buongiorno si vede da Lynch.
È brava.
Il buongiorno si vede da Lynch. Invece, poi... vai Chiara, scusami.
No, dicevo che tutto questo alimenta la mia teoria secondo il quale più i registi sfogano, tra virgolette, tutte le loro forse paure, timori, perversioni nel proprio cinema, e più poi sono delle persone serenissime nella realtà, serafiche nella loro pazzia.
E perché forse il cinema che fanno è catartico, e in qualche modo si sfogano, e poi chi lo sa.
Beh, poi lui medita,
così,
eh?
Campata in aria, sicuramente lo è, però mi...
lui medita da anni due volte al giorno, quindi ha raggiunto anche una pace interiore, ormai si rivolge al mondo con quel distacco proprio di chi si è pacificato, chissà, insomma, ogni tanto mi viene il desiderio, ma potrei fare come David Lynch, no? Potrei,
essere
Lynch. Prima o poi, chissà, proverò anche questa.
Non so se Luca Guadagnino si è in qualche modo sfogato allo stesso modo nel remake di Suspiria, forse no, però si parla di Guadagnino in questi giorni, perché è stata annunciata ufficialmente la nuova versione di Scarface, riadattata dai fratelli Coen. E cosa vogliamo dire di questa notizia? Ci sono già state un po' di
parole al riguardo, cioè non riesco a immaginarmelo, per questo spero, non so se sono più ansiosa di vederlo assolutamente o più dire no, però non lo so, sono mixed.
Dice, vabbè, Scarface, la versione che tutti conosciamo è quella di Brian De Palma del 1983, però anche quello, a proposito di Fred Remakes, anche quello era un remake, un adattamento di un film originale del 1932. E il film di De Palma è famosissimo, era con Al Pacino e Michelle Pfeiffer, che insomma ha fatto parlare molto di sé, anche perché era un film che aveva un linguaggio molto forte, no? È un po' molto violento. Mi ricordo che c'erano stati dei problemi sul fatto che dovesse essere vietato ai 18 anni, o forse era stato vietato ai minori di 18 anni, dopodiché avevano tagliato delle scene per poter ampliare, diciamo, la fascia di pubblico ai maggiori di 14
ricordiamo
anni.
Ricordiamo, film iconico per la camorra e la mafia in generale, imitatissimo dalle ambientazioni alle modalità, per non...
Angela, cosa vogliamo Angela aggiungere?
Io lo sapete che sono una, insomma, una appassionata dal cinema di Guadagnino, quindi attendo con ansia, insomma. Io ho letto in questi giorni i social, si sono scatenati proprio, apriti cielo, ma come si fa a dare a Guadagnino questa possibilità, insomma. Ho anche letto dei commenti secondo me molto poco carini da parte di cineasti italiani, che si sono espressi negativamente, insomma, sulle qualità di Guadagnino, e anche sul fatto che quel film là non si poteva toccare. Ecco, io penso sinceramente che l'invidia renda ciechi, perché uno dovrebbe essere sempre felice quando un collega viene chiamato a fare un'operazione che la vedremo fra un anno, due anni, quando arriverà sullo schermo ne potremo parlare. Le critiche preventive mi danno francamente fastidio, aspettiamo.
Anzi, se c'è qualcuno che può riuscire forse a fare qualcosa di totalmente diverso da un remake, è Guadagnino.
E infatti non si tratta di un remake
sulla carta. Ah, ok, va bene, vedi.
Quello è il punto.
In che senso non si tratta di un remake?
È stato chiamato a rileggere la figura, no, di Scarface, nel senso che sicuramente farà l'operazione che ha fatto con Suspiria, perché voi potete immaginare che una sceneggiatura dei fratelli Coen sia una sceneggiatura che ricalca i due originali, ma insomma no, non
che poi l'originale per esempio era il film di Brian De Palma, era stato scritto da Oliver Stone, quindi insomma sicuramente la versione dei fratelli Coen sarà un'altra cosa, ecco. No, sarà
certo
una reinterpretazione, come dice giustamente Angela. Peraltro credo che sia o comunque era stato annunciato anche un seguito di Chiamami col tuo nome, a proposito di Guadagnino, vero?
Per cui
stiamo aspettando anche quello,
direi.
La serie che è ambientata in Italia, vicino Udine. Aiutami tu, Federico, che sono le tue parti
mia.
Come si chiama? Sì, perché c'è la base americana ad Aviano.
Dove c'è la base americana.
Sì, esatto, è la storia di un gruppo di adolescenti americani che seguono i genitori che sono di stanza lì e che insomma fanno le loro esperienze, le prime esperienze in Italia. Si preannuncia come una serie coming of age, Chiara.
Ecco qua, io ho una rubrica apposta, cioè, deve solo arrivare.
E non lo sapevi, questo è incredibile, la Prudenza era più preparata di te su questa serie coming of age. Va bene, io direi che ci ascoltiamo la canzone, poi diamo la linea al nostro Angelo Acerbi, che intervisterà un regista molto conosciuto italiano che si chiama, lo diciamo?
Daniele Vicari.
Lo diciamo, sì. Daniele Vicari, sì, fra poco insieme ad Angelo Acerbi. Intanto però prima ci ascoltiamo una canzone.
Siamo a Super Today, siamo con Daniele Vicari. Siamo qui con te per parlare di un nuovo progetto che si chiama Il giorno alla notte, che è un film non sul coronavirus, ma un film smart, diciamo, un film domestico, quasi collettivo. Ci vuoi dire quali sono stati i motivi che vi hanno spinti, a te e a tutti i membri del collettivo, a creare questo film?
Allora, questo progetto nasce da due linee direttrici fondamentali. La prima è la scuola Gian Maria Volontè. All'inizio del lockdown, nella scuola di cinema Gian Maria Volontè abbiamo dovuto adottare dei sistemi di insegnamento a distanza che per il cinema sembravano contro natura. Invece ci siamo resi conto molto velocemente che i ragazzi, anche lavorando a casa, potevano fare delle esercitazioni molto complesse. A quel punto io e Andrea Porporati, che siamo due insegnanti di questa scuola, io sono il direttore artistico, ci siamo detti: ma se lo fanno i ragazzi lo possiamo fare pure noi. Quindi con Andrea e insieme ad un'altra persona, Francesca Zanza, abbiamo rilevato una società che stava per chiudere, la Minollo Film, e l'abbiamo rilanciata proprio per fare dei progetti in questo periodo. Dall'altra parte io stavo facendo tutta una serie di lavori con gli attori che poi ho coinvolto nel film, di cose per il web, e ci siamo detti facciamo un gruppo di lavoro e facciamo qualcosa qualcosa in cui riconoscersi. E abbiamo pensato appunto di fare un film, diciamo, di lungometraggio. Abbiamo scritto una sceneggiatura con Andrea Cedrola, coinvolgendo già in fase di sceneggiatura gli attori, e quindi mettendo insieme queste due cose, cioè questa piccola società di produzione sostanzialmente non ancora nata e questo gruppo di attori, abbiamo fuso le due esperienze e è venuto fuori il progetto del film. Abbiamo cominciato le riprese il 4 maggio e le riprese sono tuttora in corso e finiranno a metà giugno.
Il film ha come motore la necessità di continuare a raccontare, ad esprimersi artisticamente. Volevo sapere creativamente come avete lavorato, qual era la storia che volevate raccontare e come avete pensato di raccontarla.
Allora, con Andrea Cedrola, lo sceneggiatore, abbiamo fatto questa considerazione. E abbiamo avuto tutte e due la sensazione che il lockdown arrivasse alla fine di un ventennio nel quale, per tutta una serie di motivazioni storiche, a partire da Genova, le Torri Gemelle in poi, attentati in tutte le città, eccetera, piano piano la sensazione è che ci siamo abituati a vivere sempre di più nella chiusura, nella paura, e contemporaneamente ci siamo abituati a utilizzare i social come surrogato del rapporto con gli altri. Quando è arrivato il virus, è come se fossimo già cotti a puntino, diciamo, pronti per rimanere imprigionati a casa. Tant'è che all'inizio, scusate il termine, ma abbiamo pure un po' cazzeggiato, no? Abbiamo letto sui giornali di gente che diceva finalmente leggerò i classici. E invece non ci rendevamo conto che stavamo di fronte ad una tragedia di portata mondiale. E piano piano questa tragicità è venuta fuori. Ecco, questa la condizione di cattività nella quale ci siamo ritrovati tutti ci ha fatto fare delle domande importantissime sull'ambiente, la politica, le relazioni sociali. Una delle domande più, come posso dire, difficili da risolvere, una delle questioni più difficili da risolvere è che fine fanno i nostri sentimenti in questa situazione. E sulla base di questa domanda apparentemente astratta abbiamo costruito le storie delle quattro coppie di cui raccontiamo le vicende.
Avete però usato come punto di partenza una finzione ispirata a realtà, nel senso che voi non parlate di un lockdown causato dal coronavirus, ma di un'altra cosa.
Esatto, il motivo fondamentale è questo qui, è quello che dicevo prima, cioè noi non dobbiamo sottovalutare il ventennio che abbiamo appena vissuto, cioè i primi 20 anni di questo secolo sono 20 anni di progressiva rinuncia alla libertà individuale e progressiva svilimento delle libertà collettive. Questa roba che è stata chiamata anche cioè sulla quale si confrontano filosofi, studiosi del diritto, e che viene chiamata stato di eccezione, in qualche modo ha influenzato profondamente la nostra esistenza e la influenzerà sempre di più in futuro. Allora abbiamo pensato, togliamo di mezzo il lockdown che stiamo vivendo in questo momento, perché ha ancora un elemento di polemica, ma generalizziamo il racconto per generalizzarlo, pensiamo a qualcosa che possa anche essere risolto velocemente, perché la paura di un attentato, come è accaduto a Roma 3 anni fa, no? Nel 2017 a Roma si è riempita di militari perché c'era la paura di attentati nelle metropolitane. E a un certo punto le notizie di attentati bomba si susseguivano dalla mattina alla sera e noi non prendevamo più la metro, no? Allora, questa sensazione di paura è una sensazione che è permanente e che va al di là della questione del virus, va molto al di là, per cui abbiamo pensato non raccontiamo una cosa che invecchierà il giorno stesso in cui troveranno un vaccino, perché questa storia è una storia universale e che riguarda il nostro stile di vita. Ecco, noi nel futuro dovremo decidere in che mondo viviamo.
Bene, adesso facciamo una piccola pausa e torneremo tra pochissimo. Siamo sempre su Pod Day, sempre con Daniele Vicari. Senti, una curiosità tecnica: come avete o come state lavorando? Cioè, nel senso, gli attori sono tutti a casa propria, tu sei a casa tua, direttore della fotografia anche, eccetera, eccetera. Sembra molto complesso e abbastanza difficile da gestire, o no?
Ma proprio partendo dall'attività che abbiamo fatto a una scuola Volonté, e mi permetto di parlarne perché è una scuola pubblica e gratuita, per cui non è che sto facendo la pubblicità ad un'entità privata, proprio quell'esperienza ci ha detto che è possibile, senza grandi traumi, fare delle cose che sono delle cose diverse da quelle che fai su un set normale. Su un set normale c'è la troupe e quindi ci sono tutte le figure professionali che, tra l'altro, permettimi di esprimere un pensiero su queste persone, sono circa 250.000 famiglie bloccate a casa in questo momento, perché lo spettacolo italiano è una delle più grandi industrie italiane e questa situazione di blocco è molto, induce una sofferenza sociale gigantesca. Noi abbiamo, riducendo in qualche modo, attraverso l'uso della tecnologia, riducendo al minimo l'impatto della presenza sul set che stiamo realizzando delle persone, anzi riducendolo a zero, stiamo sperimentando un unicum. Non credo che possa diventare un metodo di produzione industriale, è molto difficile. Però non c'è dubbio che l'attore a casa sua è il dominus assoluto, e se la tecnologia utilizzata è intuitiva e semplice, l'attore, l'attrice è in grado di mettere in scena e riprendere qualcosa. Quindi da quelle esperienze della scuola poi nasce questa modalità di lavoro a distanza che, devo dire, ha una sua efficacia, nel senso che fino adesso noi abbiamo fatto dei programmi, noi rispettiamo criteri sindacali e criteri sanitari, ok? Tra i criteri sindacali noi facciamo un continuato, no? Il continuato funziona in un certo modo nel cinema, l'orario continuato. Sì. Fino adesso non abbiamo mai sforato significativamente, al massimo 10 minuti, un quarto d'ora, quindi vuol dire che organizzando bene il lavoro si può ottenere un risultato da una parte e dall'altra si può stare dentro certe tempistiche. Ora, per esempio, per pensare un futuro di fantascienza, si può pensare a un teatro di posa che funzioni così. Non ce lo vieta nessuno, non è che è vietato dalle leggi pensare che un teatro di posa possa funzionare con criteri simili, e probabilmente il Covid ci costringerà al distanziamento anche sui set, no? I protocolli che stiamo tutti quanti, tutte le categorie del cinema stiamo realizzando, prevedono delle forme di distanziamento sui set. Non è necessario in certe situazioni essere tutti presenti nello stesso spazio sulla location dove l'attore in quel momento lì recita, ok? Alcune funzioni si possono svolgere a distanza, ecco, quindi probabilmente questo distanziamento verrà reso possibile dall'uso da un uso opportuno della tecnologia.
Dal punto di vista registico, invece, con gli attori come ti sei comportato? Qual è stato il range di libertà di azione che loro hanno avuto e hanno?
Allora, con gli attori io e Andrea Cedrola abbiamo scritto la sceneggiatura, ma abbiamo fin dall'inizio, già in fase di soggetto, parlato e ci siamo confrontati con gli attori che dovevano interpretare quei ruoli. E quindi la sceneggiatura lentamente, piano piano, si è adeguata ad esigenze comuni di chi scrive e di chi deve interpretare. Per cui quando siamo arrivati alla stesura definitiva della sceneggiatura, gli attori erano già perfettamente consapevoli di tutto quello che dovevano fare. In più, io personalmente sono sempre stato convinto che la riuscita di un film all'80% dipende dal ruolo dell'attore, poi c'è quel 20% che il regista può aggiungere, e in alcuni casi, lo dico così ironicamente perché questo ce lo diciamo anche a scuola quando facciamo lezione di regia, a volte quel 20% non lo copre nemmeno il regista, lo coprono tutte le altre funzioni della troupe. Dipende dal regista, dipende da chi è il regista, e quindi in questo caso l'attore è il dominus assoluto, nel giorno e nella notte l'attore è a casa sua, quindi io non solo non posso entrare a casa sua, ma io non posso nemmeno pretendere che l'attore distrugga casa sua per fare il film, dico così per ragionare per assurdo, no? Quindi l'attore è a casa sua. Ha deciso di far entrare la camera in casa sua, quindi ha messo in gioco la sua privacy, e questo è uno degli elementi, credo, irripetibili, nel senso che non credo che gli attori siano tutti disposti o disponibili a far diventare casa propria un set. E questo è possibile solo grazie al coinvolgimento profondo che c'è in questo progetto. Poi si possono fare mille altre sfumature di ragionamenti, ma qui questo collettivo, come l'hai definito tu, è un collettivo vero, nel senso che loro, gli attori, sono parte fondante del progetto, e quindi l'attore a casa sua decide con il coordinamento di noi che siamo fuori e collegati attraverso una piattaforma, decide il costume, decide anche la posizione della camera, la discutiamo, però in fin dei conti è lui che la decide, quindi c'è anche una devoluzione della funzione della regia nei confronti del lavoro dell'attore.
Difatti, ecco, gli attori sono interpreti e realizzatori allo stesso tempo, non sono,
esatto, questo l'abbiamo voluto riconoscere anche, diciamo, nei titoli, perché loro sono anche produttori, nel senso che entrano in quota nel film, quindi l'attore non è un elemento, diciamo, aggiuntivo o intercambiabile, è solo con quell'attore lì che si può fare quella cosa lì, punto. Perché fin dal momento della elaborazione del soggetto l'attore ha cucito su di sé il personaggio, chiaramente con un confronto continuo con tutto il resto della troupe, con il regista, però questo coinvolgimento è pressoché totale.
Quando finirete di girare?
Più o meno a metà giugno finiremo le riprese, poi inizierà la fase di post-produzione. Noi abbiamo pensato un film per il cinema anche come buon auspicio, diciamo, no? Dobbiamo cominciare a pensare al futuro, perché se rimaniamo impantanati nei problemi giganteschi che stiamo vivendo non riusciamo a immaginarlo nemmeno il futuro. Noi immaginiamo appunto in una sala magari rinnovata, ma che le sale possano ospitare il nostro film. Se poi non sarà possibile distribuirlo nelle sale, lo faremo vivere su televisioni, piattaforme di ogni genere che ormai pullulano dappertutto, e quindi comunque una vita il film la avrà. E sono convinto che sarà un film pieno di difetti, perché questa situazione è inedita anche per noi, quindi alcune cose ci sfuggiranno, ci sfuggono tutti i giorni, però sono anche convinto che al di là della riuscita piena o meno di quest'opera conterrà in sé tutti i desideri e tutte le motivazioni che ci stiamo mettendo.
Bene, ti ringraziamo innanzitutto per l'idea creativa, perché poter vedere che si stanno trovando modi nuovi per creare e raccontare di nuovo il cinema fa sempre piacere. Speriamo di riuscire a vedere questo film al cinema, anche se non sarà al cinema ma sarà su qualche piattaforma. Io sono molto incuriosito, perché è un esperimento molto intrigante anche da parte nostra, di chi lo deve vedere. Io ti ringrazio molto, ringraziamo Daniele Vicari per essere stato con noi qui a Soup of the Day.
A proposito di film realizzati anche durante la quarantena, film o serie TV, non so se avete letto questa notizia, Angela e Chiara, che riguarda per esempio il regista Baltasar Kormakur, il regista di Everest, che aveva fatto, credo il suo primo film fosse un film molto curioso che mi aveva molto così affascinato, che si chiamava 101 Reykjavik, ambientato a Reykjavik, che avevamo visto tantissimi anni fa a Torino, in un festival a Torino. E comunque, insomma, Kormakur ha deciso di mandare avanti tutta la produzione di una serie.
Sì. E ha stabilito un metodo con i colori, in poche parole, che rilevassero quando gli attori si avvicinavano troppo tra loro, a proposito di distanza di sicurezza, e quindi lui poteva monitorare la cosa. Ovviamente questo gli è costato un bel po' di budget, perché non è una cosa che ovviamente introduci dalla sera alla mattina senza una spesa. Però ricordiamo che lui stava girando questa serie, comunque miniserie, 8 episodi, dal titolo Katla, un dramma supernaturale su un vulcano che va a disturbare una piccola cittadina, quindi figurati che sarà. Ricordiamo che lui è anche regista di Everest, quindi su queste
cose non ho capito bene la cosa dei colori, ma insomma indagheremo meglio.
Non neanche io. Perché cioè, è tutto un sistema con dei colori e dei codici, e attraverso i monitor era possibile vedere, cioè si era creato un cordone di sicurezza in preproduzione, una situazione che tu vedi solo in monitor, e attraverso colori indossati dagli attori si poteva vedere quando violavano le distanze.
Ho capito.
Tutta una roba costosissima.
Non ho capito niente, però immagino che funzionasse. Sicuramente.
Ci crediamo sulla fiducia.
Sì, sì, esatto. Comunque il discorso del funzionamento dei set quando si riprenderà dopo la quarantena è un discorso che insomma
sarà bello complicato.
Bisognerebbe. Sì. Non so se avete letto anche la notizia di qualche giorno fa, che poi era stata segnalata nell'ambito di una round table che avevo visto su Screen, dove c'erano dei location manager che parlavano appunto di come avverrà la riapertura. Per quanto riguarda la definizione dei protocolli di sicurezza, si è pensato di ispirarsi a quello che era accaduto all'inizio degli anni 90 con l'industria del porno americana, che ovviamente aveva dovuto garantire il fatto che gli attori non avessero l'HIV, e quindi avevano introdotto una sorta di patente di immunità che garantiva che ogni X giorni gli attori venissero sottoposti
agli esami. 14 giorni.
E si dice che con il post-Covid verrà forse individuata una sorta di immunity card che funzioni più o meno nello stesso modo, che ovviamente non coinvolgerà solo gli attori ma tutto il cast tecnico anche, quindi sarà da vedere. E sarà,
certo, non sappiamo quale protocollo seguiranno i produttori di Matrix quarto capitolo, però le riprese sono annunciate, erano già state annunciate, sono di nuovo state annunciate e sembra che ricomincino a girare a Berlino a luglio. Quindi ecco, devono aver trovato la chiave per farlo.
Vedi. Invece per le grandi produzioni americane sembra che tutto sia spostato ormai nel 2021, che già non ci pensino neanche a riprendere per quest'anno. Vabbè, staremo a vedere. Ancora una canzone, torniamo fra poco nel nostro The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio. Memories bring back your... Come abbiamo anticipato prima in apertura, oggi è il 18 maggio e quindi parte un'avventura, chiamiamola così, un progetto di cui ci ha parlato Gianluca Guzzo, il fondatore di My Movies, la settimana scorsa. Il progetto si chiama Mio Cinema e oggi si apre ufficialmente con la possibilità di vedere sulla piattaforma di My Movies, in una sala virtuale che vi permette così di acquistare anche il posto, di avere un posto assegnato nella sala virtuale attraverso il vostro cinema di fiducia, un film che è il primo film di questo progetto, è I Miserabili,
sì, di Lady Di, sì. E successivamente è stato anche, con questo solo il primo delle grandi anteprime. Ricordiamo che il Mio Cinema ci farà vedere sia grandi anteprime sia film importanti, soprattutto per il circuito festivaliero, che saranno appunto resi disponibili e possibili per la visione. Ma intanto, oltre ai Miserabili, arriverà poi anche Il Meglio Deve Ancora Venire di Alexandre Della Patellier e Mathieu Delaporte, il remake di Dopo il Matrimonio con Michelle Williams e l'ultimo film di Xavier Dolan, l'attesissimo Mathias et Maxime, che io, perché per me è stato proprio il ritorno di Xavier Dolan alle origini, quindi che straconsiglio quando uscirà. E questo per quanto riguarda Mio Cinema. Ma volevo segnalarvi che intanto Rai si è fatta sentire, sappiamo, ricordiamo che 01 Distribution, che è appunto la distribuzione di Rai Cinema, intanto si era appoggiato per alcune uscite a Amazon Prime Video, invece è arrivato un comunicato e ci sarà una conferenza stampa il 20 maggio in cui Rai Cinema annuncerà l'arrivo per la prima volta su Rai Play di quattro nuovi titoli che erano originariamente destinati alle sale cinematografiche e poi altri quattro titoli che arriveranno direttamente su Rai Play dopo la visione nei cinema. Il primo film che vedremo su Rai Play è stato già annunciato, che sarà Magari, che è l'opera prima di Ginevra Elkann che abbiamo incontrato al Torino Film Festival, l'ultimo festival dove eravamo fisicamente tutti insieme
e che abbiamo anche intervistato. Quindi chi volesse saperne di più su fred.fm digiti Ginevra, e non credo che ci siano molte altre Ginevre, dovrebbe uscire l'intervista a Ginevra Elkann. Una canzone, poi si parla di televisione con la nostra annunciatrice del cuore. Annunciatrice del cuore, non so se ti rendi conto di come ti ho introdotto, cara Prudenzi.
Ma sì, ma infatti ho gli occhi a cuore e anche la bocca a cuore, oh così. Grazie.
Prego, Federico. Che cosa vediamo stasera in TV?
Allora, per la gioia di Chiara Nicoletti, ma non solo, stasera Canale 5, le ore 21:21, tornano quegli orari che amo molto, Il Diavolo Veste Prada. Chiara, cosa ti ho buttato là stasera? Un titolo proprio... Allora, dai, film che ogni volta mette di buon umore, film che fu diretto da un esordiente all'epoca, David Frankel, che però era dietro la macchina da presa per alcuni episodi di Sex and the City, quindi si era fatto le ossa benissimo. 14 milioni di euro di incassi in Italia. Che dire, insomma, il film racconta la storia di una giovanissima aspirante giornalista che arriva nella grande mela con la speranza di poter lavorare all'interno di un femminile, cioè uno di quei giornali in cui si parla di moda, e viene assunta dalla rivista Runway, al capo della quale c'è una cattivissima Miranda Priestly, al quale dà il volto Meryl Streep, cattivissima che ricorda da vicino Anne Wintour di Vogue. La protagonista è Anne Hathaway, accanto a lei Stanley Tucci, Emily Blunt, tanti altri.
Beh sì, tutto il cast è incredibile secondo me in questo film. Stanley Tucci è fantastico.
Sì, ma
poi
sono
prima
tutti
del
molto bravi.
Strada, qualcuno sapeva la differenza tra turchese e ceruleo? No, solo Angela.
Infatti io ve lo avrei potuto dire io prima, vabbè, ma poi mi è arrivato il Diavolo Veste Prada, mi ha tolto un mestiere.
Vabbè.
Posso sempre ricominciare.
Quindi un film, insomma, se non l'avete visto, è un film per passare due ore belle con...
Lo sapete che io, curiosità, avevo letto, come forse altri, che voglio dire, non sono l'unica, avevo letto prima il libro. Io sono una fan di questo tipo di libri, specialmente in inglese, che consiglio. Se volete imparare bene l'inglese, leggete questo tipo di libri qui. E una cosa che non hanno messo nel film, ma era divertentissima, è che lei ogni giorno che entrava nel super grattacielo dove c'era Runway, incontrava un portiere che ogni giorno, ora non ricordo la canzone, le cantava una canzone, e lei aveva questo rituale di cantarsi questa canzone col portiere. Ora è una stupidaggine, ma faceva tanto ridere, e c'era tutto un percorso, ecco, di canzone, una playlist all'interno del libro che non hanno messo, e invece secondo me sarebbe stata divertente. E Anne Hathaway è anche intonata, come sappiamo, visto che ha fatto un musical un attimo, e quindi mi è sempre stato strano che non l'avessero messo. Invece vorrei tanto quel libro con tutte le foto.
Va bene, però stavamo parlando di televisione.
Sì, stavo parlando di televisione, ma quando si parla di abiti, scarpe, borse, occhiali, va benissimo lo stesso. Però per abbassare il livello della gioia acquisita con Il Diavolo Veste Prada, si può vedere Midsommar, Il villaggio dei dannati, dell'astro nascente del cinema horror Ari Aster. Lo propone Sky Cinema Suspense a 00:40 alla sua ora giusta. E di che cosa parla? È una giovane coppia americana, crede di regalarsi una vacanza in Svezia e invece si ritrova nel più sinistro degli incubi, perché gli abitanti di questo luogo, che all'inizio sembrano tanto amorevoli e accoglienti, rivelano man mano la natura, la loro vera natura, che non è certo quella tutta dolcezza e amicalità. Grande incasso nel mondo relativamente al fatto che è un horror, insomma, costato pochissimo, 8 milioni di dollari, ne ha incassati 41. La protagonista è Florence Pugh, si dice così, Federico?
Brava, bravissima.
Come si dice?
Bravissima.
Oddio,
Florence Pugh.
Bene.
Candidata all'Oscar quest'anno per Piccole donne, come nel ruolo non,
esatto,
protagonista.
E come si dice?
Un
film de paura.
De paura.
Più che in un film de paura.
Un film de paura.
Mi sfido a indossare poi dopo una bella corona di fiori per fare il Coachella. Dopo Midsommar.
Infatti. Non se ne parla.
Comunque io sono stato in Svezia l'anno scorso, proprio in occasione del weekend del Midsommar, bellissimo, e mi sono anche fatto e ho indossato la corona di fiori.
Che hai fatto?
Esistono anche delle foto che non vi farò vedere mai.
Oppure... Ma non hai visitato il villaggio dei dannati, no, buon per te.
No,
sei qui a parlare con noi.
Infatti, fortunatamente no. Vabbè, grazie come sempre alla nostra Angela Prudenzi che ci dice cosa guardare questa sera, e ci ascoltiamo una canzone fra poco. I was distracted and in traffic. If the world was ending, you come over right. E anche oggi siamo arrivati al termine del nostro programma, speriamo di avervi intrattenuto e divertiti e così di avervi detto anche qualcosa di interessante, no? Cosa dite? Abbiamo detto delle cose interessanti, speriamo.
Ci abbiamo provato.
Grazie ancora ad Angela Prudenzi e a Chiara Nicoletti, noi ci ritroviamo domani a partire dalle 10 come ogni giorno, e poi di nuovo alle 12 e poi alle 16 e poi insomma tante volte. Ricordateci e ricordatevi che ci siamo in qualunque momento della giornata, non necessariamente dovete esserci per la diretta, ci siamo anche dopo, o comunque se non volete ascoltarci ditelo ai vostri amici che poi vi fate raccontare, così
ci ascoltano loro,
una modalità di espansione, come dire. Grazie ancora, a domani, ciao Angela, ciao Chiara.
Red Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Bedi.
Adam Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio. 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.